This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Sì, concludiamo stasera. Concludiamo. Arriviamo alla conclusione che non è la conclusione, è l'inizio di un'altra vita. Siamo al Sabato Santo. Una volta, qualcuno della mia età dovrebbe ricordarselo, almeno quando era bambino, la risurrezione si celebrava il Sabato Santo mattina. Chi se lo ricorda? Era la notte in origine, poi l'hanno anticipata al pomeriggio, se è tardi, poi proibite le messe di pomeriggio, è arrivata al sabato mattina. Una cosa strana. La cosa è cambiata nel 1951, quando il Papa Pio XII ha fatto due decreti in un giorno, il giorno di San Giuseppe l'ha fatto, uno che riduceva il digiuno. Prima era digiuni della mezzanotte per fare la comunione, no? Adesso l'ha ridotta a 3 ore, poi adesso 1 ora. E poi ha permesso che ci fossero anche le messe vespertine, cioè una messa, prima una, adesso al pomeriggio. Una volta fatta questa riforma da Pio XII, nel 55 hanno ristrutturata tutta la Settimana Santa. Così la messa in cena Domini per l'istituzione dell'Eucaristia, che era la mattina prima, è portata al pomeriggio. Se era cena, non si fa colazione, no? La morte di Gesù il venerdì non è la mattina, ma è al pomeriggio, alle 3 o anche dopo. E così il sabato, già che era cominciato qualche anno prima, viene riportato alla notte, la veglia. In ricordo di quella veglia che non ha fatto il popolo, ma che ha fatto Dio. Quando nell'Egitto, l'ultima delle piaghe, la strage dei primogeniti degli egiziani, il popolo era in pericolo, il popolo di Dio, il popolo ebraico, allora Dio dice: io non ho potuto dormire quella notte, Dio ha vegliato per te. E quasi per compensare quella veglia di Dio per il suo popolo, noi vegliamo per il Signore. E quindi la notte di Pasqua è ritornata a essere la veglia che nei primi secoli era invece normale. Sant'Agostino la chiama la madre di tutte le veglie. Anche perché tutte le altre domeniche celebravano i primi cristiani nella notte tra il sabato e la domenica. Vi ricordate San Paolo negli Atti degli Apostoli? Luca ci racconta al capitolo 20 che era il primo giorno della settimana. Per gli ebrei il giorno non comincia la mattina, per gli ebrei il giorno comincia al tramonto, va dal tramonto a tramonto. Quindi il primo giorno della settimana, noi ci siamo tornati perché ci sono i primi vespri della domenica al sabato pomeriggio. Quindi ci eravamo riuniti per spezzare il pane e Paolo protrasse il suo discorso fino a mezzanotte, no? Poi cadde un giovanotto dalla finestra e poi ricominciò e passarono tutta la notte così. In origine era questa la riunione dei cristiani. Adesso noi abbiamo la veglia la sera, spero quest'anno la notte. Qualche anno fa l'abbiamo dovuta anticipare per il lockdown, ma torniamo alla notte, quella notte. O notte veramente beata. Pensate che l'Esultet canta o notte veramente beata, o notte veramente beata, quando questo si cantava alle 10 di mattina. era in latino, nessuno ne capiva niente e tutto buono e benedetto. No, ora non puoi cantare O notte veramente beata alle 10 o alle 7 di sera. Il sabato quindi non c'è niente. Non c'è niente. Si dice che il sabato santo intanto è l'unico sabato in cui Dio veramente si riposò. Vi ricordate nella Genesi, no? Il sabato si chiama sabato perché significa riposo, perché Dio cessò dal creare e il settimo giorno si riposò. Non è che era stanco, si riposò per contemplare quello che aveva creato e vide che era cosa buona, no? Noi il sabato, cioè per noi è diventata la domenica, dovremmo riposare non per non fare niente, ma per ringraziare il Signore, per pensare a Lui. Beh, sabato santo non c'è una liturgia, si chiamava giorno aliturgico, cioè senza liturgia. Non è vero, perché c'è la liturgia delle ore, c'è la preghiera. Il sabato è il giorno della preghiera. Gesù di sabato andava nella sinagoga e parlava e cantavano i canti. Ora, la liturgia del sabato, di tutti e tre i giorni, specialmente del venerdì e del sabato, ma la liturgia del sabato santo è splendida. Io ve la leggo una lettura, la lettura prevista per il lettura dei padri per il sabato santo, così come la proclamiamo noi la mattina del sabato santo. Io vi inviterei a celebrare l'ufficio delle letture sia il venerdì sia il sabato santo, ma il sabato non c'è altro. Il sabato santo c'è silenzio. Questa antica omelia, originaria in greco, ed è lunghissima peraltro, noi leggeremo solo due paginette di questa. Che cosa è successo? Oggi sulla terra c'è grande silenzio. Grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Egli, certo, va a cercare il primo padre. Si chiama? Adamo. Come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo, rispondendo, disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E presolo per mano, lo scosse, dicendo: «Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà». Questa è la frase di San Paolo. E continua: «Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio». Gesù, figlio di Dio, si è fatto figlio dell'uomo, quindi figlio di Adamo. «Che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo, e nella mia potenza ordino. A coloro che erano in carcere, uscite. A coloro che erano nelle tenebre, siate illuminati. A coloro che erano morti, risorgete. A te, Adamo, a te comando, svegliati tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno». L'inferno significa nel regno dei morti, negli inferi, quelli che stanno sotto. Una volta i morti si mettevano sotto terra, ora si mettono nei loculi, no? Sotto. risorgi dai morti, io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani, risorgi, mia immagine, mia effigie, fatta a mia immagine. Risorgi, usciamo di qui. Io immagino Adamo, usciamo di qui. Come si fa? Gesù né porta né finestra. E Gesù pare che gli risponde, tu in me e io in te, siamo infatti un'unica e medesima e indivisa natura. Nell'originale latino e greco non c'è natura, c'è persona, un'unica e indivisa persona. Noi siamo Cristo. Per te, io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te, io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te, io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra è stato sepolto. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, ricordate Adamo? Sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. C'era un giardino sul Golgota? C'era un giardino? No. Giovanni dice che vicino al luogo dove era stato crocifisso c'era un giardino. E nel giardino un sepolcro nuovo dove nessuno era stato deposto. Tanto è vero che Maria Maddalena, quando vide Gesù risorto, non lo riconobbe, pensava che fosse il giardiniere. Per te che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino, Getsemani, e dato in mano ai giudei. E in un giardino sono stato messo in croce, e nel giardino è stato sepolto. Guarda sulla mia guancia, sulla mia faccia, gli sputi che io ricevetti per te. Gli sputavano a Gesù nella passione, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. La saliva, lo sputo, è come per gli antichi era il soffio condensato. Gesù ha ricevuto gli sputi per dare a noi lo spirito. Guarda nelle mie guance gli schiaffi sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Cioè Gesù prese gli schiaffi e il massaggio è arrivato a noi, il maquillage. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Qui ci manca un avverbio. Nell'originale è scritto, guarda le mie mani inchiodate bene al legno, che per te avevi malamente teso le mani all'albero. Morì sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato per te, che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti ha fatto uscire dalla terra del paradiso, cioè dal paradiso terrestre. Io invece non ti rimetto più in quel giardino terrestre, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino, quasi come Dio, anche se non sei Dio. Tutto è stato fatto, lo diciamo nel credo, per noi uomini e per la nostra salvezza. Il trono celeste è pronto. Pronti agli ordini sono i portatori. La sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti, gioielli. In altre parole, è preparato per te, dai secoli eterni, il regno dei cieli. Per questo è morto. Il sabato santo, oltre a questa lettura, ci sono anche dei salmi e delle antifone splendide. Per esempio, a me mi fa tremare le ossa quando la prima antifona delle lodi mattutine comincia così. Come comincia? Muscoldao. Comincia così. O mors, ero mors tua. O morte, io sarò la tua morte. O mors ero fors tua, mortus tuus ero inferne, morsus tuus. Io sarò il tuo morso, o inferno, ti muzzico. Ha ucciso la morte. Poi lo diremo nel prefazio. Morendo ha distrutto la nostra morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Ecco perché è la festa per eccellenza. Guardate, noi abbiamo sentito parlare nella nostra esperienza di tanti anni, io ce n'ho abbastanza, no? Ma da quando ero piccolo sentivo parlare sempre di Gesù crocifisso, povero Gesù, no? Fate i bravi perché Gesù muore di nuovo, ce l'hanno detto. No, è morto una volta sola, è risorto per sé. Ma non abbiamo sentito parlare tanto di questa speranza della risurrezione. È morto per risorgere. Ed è risorto e si è fatto vedere per 40 giorni, l'hanno toccato, per dirci: non credete che la vita è questa. Noi invece pensiamo questa e basta. No, noi siamo camminati verso il cielo. Ci metteranno sottoterra, ma ci sarà la risurrezione. Questo ce lo dice già il sabato santo. E quel giorno, vero è che c'è silenzio, però quelli che collaborano col parroco, con i sacerdoti, sanno che il sabato santo già nella chiesa c'è tanto da fare, no? Venerdì santo era tutto spoglio, altare spoglio dalla funzione, no? Senza tappeti, senza niente, senza candelieri, senza niente, non c'era niente, no? E invece sabato mattina pulizia straordinaria, pulisce il fonte battesimale, prepara gli oli che sono stati portati, mette tutto solenne, tutto bianco, c'è un traffico che fa, mi fa pensare questo traffico di sopra, di superficie, a quel movimento che abbiamo visto sotto. Gesù che entra nel sepolcro e sveglia tutti. La frase è di San Paolo: svegliati tu che dormi e Cristo ti illuminerà. La notte, la sera, la sera, la veglia pasquale si rifà a quello che facevano gli ebrei, quella sera in cui Dio passò per uccidere i primogeniti degli egiziani e salvare i primogeniti degli ebrei, quella notte di veglia. E la notte di Pasqua è centrata sul battesimo, cioè sulla nostra risurrezione. Siamo nati figli di Adamo, ma nel battesimo siamo rinati come figli di Dio. Ricordiamo tutto questo, anche perché la veglia pasquale, l'ho detta la prima sera, era la domenica per eccellenza perché c'erano i battesimi dei nuovi, quindi è centrata sul battesimo. Ma non è solo l'acqua che si benedice a Pasqua. A Pasqua si comincia intanto la veglia pasquale con la benedizione del fuoco. E il giovedì precedente o nella messa crismale avevamo benedetto anche l'olio, gli olei, i santi, no? Quindi olio, sale, che c'era pure il sale nel battesimo una volta si metteva in bocca il sale, il fuoco, tutto viene, è una Pasqua cosmica. La facevano in primavera perché anche la natura si sveglia. Questo l'hanno capito anche i laici, cioè i non cristiani. Che cos'è Pasqua? Pasqua è la primavera, Pasqua sono i fiori, a Pasqua fiorisce il pesco, no? A Pasqua è l'uovo, l'uovo di Pasqua che è la vita, no? È chiaro, no? È la Chiesa nasce da quell'uovo di Pasqua, dal Pasqua di Cristo. Si benedice tutto e si comincia con la benedizione del fuoco. Certo, dovendolo fare di notte, il fuoco serve per illuminare oltre che per riscaldare, e da quel fuoco benedetto, la formula è molto semplice, si accende il cero pasquale. Tutto è al buio e dal cielo pasquale poi si accenderanno tutte le lampade, le candele dei fedeli e anche le luci della chiesa, quando erano candele di cera in quei lampadari lì, no? Quindi Cristo luce del mondo. Poi il cero è stato un po', come dire, segnato da tanti simboli allegorici. Ci si segnava la croce, sopra la croce Alfa e Omega, cioè la prima e l'ultima lettera. Alfa e Omega significa principio e fine. Cristo è il principio e la fine, no, è il fine, non la fine, il fine. E poi ci si mette anche l'anno, sono 4, 2, 0, 2, 2, 2022. Ogni anno ci vuole un cero nuovo. Ecco, e con questo cero acceso il diacono porta il cero e la processione entra in chiesa. E man mano a tre tappe, come tre tappe si erano fatte il Venerdì Santo per l'adorazione della croce. Una volta si facevano le tre tappe, così adesso tre tappe, Cristo luce del mondo tre volte, poi accende prima il celebrante, poi la seconda volta anche gli altri ministri del clero e la terza volta tutto il popolo. Si prende posto e l'ultima volta che si canta Cristo luce del mondo si accendono tutte le luci della chiesa. E dicevano gli antichi, descrivendo la consacrazione della chiesa o la festa di Pasqua, et fit, dice Egeria, lumen infinitum, e si fa una luce infinita, all'improvviso pa, no? E si comincia a sentire l'annuncio di Pasqua, la bella notizia, che comincia con le parole exultet. Exultet iam angelica turba celorum, in latino era così. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, è un canto solenne. E quello potrebbe essere l'anima della nostra anima. È lungo, ma non lo leggiamo tutto, lo sentirete la notte di Pasqua. Vi leggerò solo qualche verso. La Pasqua era nata come quella degli ebrei, non la loro liberazione, e qui invece si dice: questa è la vera Pasqua, questa è la notte, questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele dall'Egitto, questa è la notte in cui tu hai vinto le tenebre, questa è la notte che salva, questa è la notte. È un elogio. E poi c'è la frase importante: nessun vantaggio per noi essere nati se non fossimo stati redenti, cioè riscattati. Cristo ha pagato col suo sangue il nostro riscatto. Oh immensità del tuo amore per noi, oh inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Mi viene di pensare sull'Aventino, dove noi abbiamo studiato. Io insegnavo, lui imparava, no? Ma io avevo imparato prima. Sull'Aventino, che è un luogo dove ci sono delle ville, è un dormitorio, non vorreste disturbati, eccetera. E una volta ho trovato su un muro di cinta di queste ville una scritta, una fotografia di un cane, e diceva: ho smarrito il mio cagnolino, se qualcuno me lo riporta l'auta mangia. Ma ancora non ho trovato uno che scrivesse: se mi riportate il cane io vi do mio figlio. Ma Dio l'ha fatto. Per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. E poi addirittura una cosa stranissima, dice: oh, davvero era necessario il peccato di Adamo? Certo, se Adamo non avesse peccato, le cose chissà come sarebbero andate. Ma l'uomo è peccato. Non dite che Adamo ha peccato e quindi è colpa sua che noi siamo peccatori, perché se non peccava lui avessimo peccato noi. È l'istinto dell'uomo che è stato distrutto dalla morte di Cristo. E poi addirittura cantiamo: o Felix culpa, felice colpa, perché se non ci fosse stata quella colpa non avremmo avuto il Redentore, il riscattatore, no? E poi comincia: o notte beata, o notte veramente gloriosa. E l'ultima parte: ti offriamo questo cero, questa luce, tu benedicilo, salga a te come profumo soave, perché il cero profuma la cera di api, sì, dovrebbe essere cera di api. Salga a te come un profumo soave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso la luce la stella del mattino, bruci sempre, illumini sempre quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo figlio, che è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la tua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. E noi avremo quel cielo pasquale accanto all'evangeliario, accanto all'ambone, per tutto il tempo pasquale, per 50 giorni, è la presenza di Cristo risorto. Poi non è che lo togliamo perché non lo vogliamo più. Il cielo poi viene messo vicino al fonte battesimale, perché in ogni battesimo si fa la Pasqua di quel battezzando. Questa è la liturgia della luce, o il lucernario, quello che noi chiamiamo il vespro ogni giorno. La chiesa ambrosiana lo chiama il lucernale, perché si comincia con l'accensione di una lucerna e poi con i canti e i salmi lucernari. Cristo è la luce. Dopo questo splendido inizio, la seconda parte, dunque la prima è la liturgia della luce, la prima parte. La seconda parte è liturgia della parola. E siccome pensate sempre che la notte di Pasqua è per i battesimi nuovi, e se sono adulti per tutta l'iniziazione cristiana, quelle letture che possono essere da 3 a 7, 7 sarebbe il normale, no? E sono letture dell'Antico Testamento che cominciano dalla creazione, poi dalla vocazione di Abramo, poi il passaggio del Mar Rosso. Quella non si può saltare perché la Pasqua degli ebrei è quella, e poi dai profeti Isaia, Ezechiele. Beh, tuo sposo è il tuo creatore di Isaia, bellissimo. Tutte le letture, con i salmi che li inframmezzano, è perché c'è un dialogo, Dio che ci parla nelle letture e noi che rispondiamo con il salmo responsoriale. E quando si arriva all'ultima delle letture dell'Antico Testamento, si passa al nuovo. Noterete che le candele dell'altare all'inizio sono spente. Scordate. Si accendono dopo l'ultima lettura dell'Antico Testamento, quando si comincia a cantare Gloria a Dio nell'alto dei cieli, che non abbiamo cantato in questi giorni di Quaresima, no? Si accendono le candele e si passa alla lettura del Nuovo Testamento, sarebbe l'ottava, che è un brano di San Paolo ai Romani. Strano, San Paolo parla della risurrezione di Gesù tante volte, per lui è il risorto. Lui l'ha conosciuto così, l'ha conosciuto risorto, quando gli è apparso sulla via di Damasco, no? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Però la lettura che è stata scelta è Romani 6, dove si parla del battesimo. Perché la veglia di Pasqua non è la Pasqua di Gesù, storicamente passata, ma è la Pasqua del cristiano. La nostra Pasqua è il battesimo. La nostra Pasqua è la cena pasquale, la messa, sempre. Ma lì ha avuto l'origine. Allora Paolo ci dice, non sapete voi che quanti siamo stati battezzati? Tutti, penso qui, no? Sì? Da piccoli o da grandi? Dicevo l'altro giorno, chi ha fatto l'esperienza di essere battezzato da adulto, l'ha vissuto quel battesimo. Noi da piccoli, ora ci sono le fotografie, ma prima manco qui succede. Quanti siamo stati battezzati? Siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo stati sepolti con Cristo nella morte, perché come Cristo è risuscitato, così anche noi. Vedete, il fonte battesimale è visto da Paolo come la tomba. Siamo stati messi nella tomba e siamo usciti dalla tomba. Invece nel Vangelo di Giovanni troviamo che il battesimo è visto come il grembo materno, utero e tomba. Vi ricordate quando Gesù dice a Nicodemo, ma non è questo il Vangelo di quel giorno, quando dice a Nicodemo bisogna nascere di nuovo, e Nicodemo dice come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse entrare nel grembo di sua madre e rinascere? Va nel grembo della terra e risorge. Vedete, facciamo la sintesi delle due teologie. È il nostro battesimo. E dopo c'è la benedizione dell'acqua, dopo il Vangelo, benedizione dell'acqua, nelle parrocchie il fonte battesimale e ci sono le litanie dei santi. Nelle chiese che non sono parrocchiali non c'è la benedizione dell'acqua battesimale, perché non c'è il fonte battesimale. Non si possono fare i battesimi nelle chiese non parrocchiali, però l'acqua si benedice lo stesso. L'acqua con la quale siamo aspersi, e potremmo essere aspersi ogni domenica all'inizio della messa, al posto dell'atto penitenziale, perché dobbiamo sempre ricordare che siamo rinati. Si benedice l'acqua battesimale, dicevo, con le litanie, poi c'è la formula di benedizione dell'acqua, che è quella che si fa anche nei battesimi. Però quella notte, invece di toccare l'acqua con la mano, il sacerdote, quando si invoca lo Spirito Santo e fondi su quest'acqua per opera dello Spirito Santo la grazia del tuo unico figlio, e poi discenda, invece di toccare si immerge il cero pasquale nel fonte battesimale. Una volta, e si può fare ancora, si immergeva tre volte cantando di tono diverso, alzando di tono. Descendat in plenitudine in fontis virtus spiritus sancti. Poi lo alzava. Descendat in plenitudine in fontis virtus spiritus sancti. La seconda volta. Poi lo alza la terza volta, ancora più alto, la terza volta. Visto che siamo tutti adulti, questo non vi fa pensare a un membro maschile che entra ed esce? È fortissimo. È lo Spirito di Dio che trasforma e crea e genera. Guardatela così, questo cero che entra ed esce. Bene, benedetta l'acqua battesimale, se ci sono dei battesimi, si fanno i battesimi, e se sono adulti, anche la cresima, subito dopo. Anche se non c'è il vescovo. Il vescovo ha concesso questo permesso al parroco. E dopo tutti rinnoviamo il nostro battesimo. Non tanto le promesse battesimali, la rinnovazione si chiama così, delle promesse battesimali. Rinnoviamo il nostro battesimo, perché dopo che abbiamo detto rinuncio. Sì, però la prima volta che io ho presieduto la veglia pasquale, perché da noi celebra l'abate, no? Quindi la prima volta che io sono stato abate, ho presieduto io, era il 96, E non mi sono limitato a dire rinunciate a Satana, rinuncio. Rinunciate alle sue opere, rinuncio. Poi ho continuato, rinunciate all'amante, silenzio. No? Rinunciate a rubare, silenzio. Rinunciate a dire bugie, no, silenzio. Se rinunciate al peccato significa questo. Cambiate vita, insomma. Ci siamo preparati una quaresima. E poi, soprattutto, credete in Dio. Noi diciamo il credo tutte le domeniche e tutte le solennità, però tutti credono la risurrezione della carne, la vita eterna. Aspetto la risurrezione della carne. Aspetto. Ma che aspetto? Più tardi possibile. No? Noi viviamo, ogni messa lo diciamo, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Lui risponde nell'Apocalisse, sì, vengo presto. E noi subito, non c'è premura. Crediamo? In questa valle di lacrime ci piangiamo bene. Dunque, dopo le promesse battesimali, veniamo aspersi con l'acqua benedetta, appena appena benedetta, no? Cioè è rinnovazione del battesimo. E mentre si fa l'aspersione, il canto previsto, poi si canta qualche altra cosa, ma il canto previsto è ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Il Tempio Santo di Dio è dal lato destro, è il costato di Cristo. Acqua e sangue, e sono i sacramenti, il battesimo e l'Eucaristia. E dove giungerà quest'acqua porterà salvezza. Ed essi canteranno. Allora io ho detto all'inizio, dico adesso passo in mezzo a voi e vi aspergo con l'acqua. Ho preso un ramo di cipresso, che va su passai, no? Se vi arriva l'acqua, non vi scansate. Perché stiamo cantando dove giungerà quest'acqua porterà salvezza. Allora tutti istintivamente fanno così, no? Ma sapete che cosa mi è successo quella volta? Che tre mesi dopo mi arriva una telefonata di una signora che dice sono 3 mesi che mi devo venire a confessare da lei. Dice, perché 3 mesi? Dice, perché lei 3 mesi fa ha detto se vi giunge l'acqua a me mi è arrivata. E dice, venga, ti ho detto. Una battuta così, ma se le cose hanno un senso, è venuta a confessarsi. Bene, questa è la seconda parte, allora la terza anzi, la prima era lucernale, la seconda liturgia della parola, la terza liturgia battesimale, la quarta liturgia eucaristica, la cena pasquale. L'ha anticipata Gesù il giovedì santo, però la sera di Pasqua Gesù ha mangiato con gli apostoli, immaginate il clima diverso dal giovedì santo, è il pranzo della festa. E Cristo è risorto, Cristo nostra vita è risorto. La quarta parte della liturgia eucaristica, siccome è l'origine della... Contatti? Ma è potente. Allora, è la messa, praticamente dall'offertorio in poi sappiamo il prefazio, però il prefazio è bello. È lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. I nostri fratelli greci dicono con la morte ha distrutto la morte. Per questo mistero celebriamo l'Eucaristia, il prefazio dice qual è. E poi ricorderemo soprattutto in questa notte. È bello cantare la tua gloria sempre, ma soprattutto in questa notte in cui Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. E mangeremo l'agnello pasquale. Lo diciamo in ogni messa. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oppure, ecco, no? Ecco, come si dice? Beati gli invitati alla... No, questo viene alla fine. Ecco l'agnello di Dio. L'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. beati gli invitati. Noi siamo invitati ad anticipare qui, nel segno dell'Eucaristia, del pane e del vino consacrati, ad anticipare, ad assaporare il banchetto celeste. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Questa frase che diciamo sempre, il sacerdote lo dice, noi rispondiamo, poi diciamo non sono degno, però questa frase viene dall'Apocalisse. Nell'Apocalisse, capitolo 19, Giovanni vede angeli, santi, eccetera, eccetera, e poi sente un angelo che dice: ecco, sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Ma l'angelo mi disse: scrivi, beati gli invitati al banchetto o alla cena delle nozze dell'agnello. Noi siamo invitati al banchetto delle nozze. Le nozze dell'agnello, chi è lo sposo? L'agnello. Chi è la sposa? La Chiesa. Chi sono gli invitati? Noi. Ma noi siamo la Chiesa. Siamo invitati o siamo la sposa? C'è differenza tra essere invitato a un matrimonio ed essere la sposa? Che si mangia in questo banchetto di nozze? L'agnello, cioè si mangia lo sposo. La sposa mangia lo sposo. O diciamolo meglio, lo sposo e la sposa, lo sposo entra nella sposa e quindi è l'abbraccio, l'amplesso, il paradiso sarà un abbraccio con lo sposo. E non tradirà né l'uno né l'altro di là. Questo è il paradiso, un abbraccio sponsale. Questo nasce dalla Pasqua, lo facciamo sempre, però quella notte lo sentiamo che nasce da lì, è la nascita della Chiesa. La Pasqua è la nascita della Chiesa. Noi abbiamo un'altra festa della nascita, Natale. Natale è nato Gesù. Eppure perché la Chiesa considera la Pasqua la festa principale? Pensate, la Pasqua è da quando Gesù l'ha compiuta, no? E invece la festa del Natale è entrata nella Chiesa Cattolica Romana, è entrata nel 336 la prima volta. Per 3 secoli e mezzo non c'era la festa di Natale. Perché dicevano, ma Natale è nato Gesù. Che era una cosa buona per lui, che era Dio, si è fatto piccirillo. Tra la nascita di Gesù e la nascita della Chiesa, qual è la differenza? Che Gesù si è fatto uomo per far nascere la Chiesa. Questo è l'evento. La nascita di Gesù poi l'abbiamo commemorata dopo, quando si è potuto fare, 3o-4o secolo meglio ancora, no? Ma la Chiesa senza Pasqua non nasceva. È la nostra festa, è la nostra nascita, la nascita della nostra famiglia di Cristo. Lui è morto per far nascere noi. Ecco perché la Pasqua è la solennità delle solennità. Che vi devo dire? Buona Pasqua. E noi aspettiamo per ora, dall'inizio della Quaresima, di ricantare l'Alleluia. Ci manca, vero? Che bello. Quando è previsto per quando celebra il Vescovo. Quando celebra il Vescovo, dopo la lettura dell'Apostolo, Romani 6, il diacono si presenta davanti al Vescovo e gli dice: Reverendissimo Padre, vi annunzio una grande gioia che è Alleluia. E il Vescovo, a me il vostro sicuro canta, no? Canta altre cose. E il Vescovo comincia a cantare un alleluia, perché ci manca l'alleluia. L'abbiamo salutato, e quando si salutava l'alleluia alla vigilia delle ceneri, l'ultimo giorno di carnevale, andate, la messa è finita, alleluia, alleluia, no? E poi abituati, questa alleluia ci manca, la notte di Pasqua, torna all'alleluia. Cioè, rientriamo nel paradiso. Buona festa di Pasqua.